Karol Wojtyla è stato sempre il papa dei viaggi, il papa che fisicamente si spostava verso i fedeli di tutto il mondo. Papa Giovanni Paolo II ha ricreato la formula della continuità evangelica attraverso una perseverante azione pastorale nel mondo. Era il 22 gennaio del 1998 quando il papa entra nel Palacio della Rivoluzione de La Habana, accolto con tutti gli onori dal leader di Cuba. Le immagini di quello storico incontro tra Giovanni Paolo II e Fidel Castro fecero il giro del mondo. Lo storico viaggio è stato lungamente preparato. Fidel Castro è già stato ricevuto in Vaticano in udienza dal Papa, era il 1996. La Guerra Fredda era appena terminata e Cuba viveva una delle epoche di maggior crisi economica e sociale. Entrambi gli incontri sono considerati storici, naturalmente per le due visioni completamente diverse di questi due grandi personaggi. Pensate che a un certo punto, nel 1962, cominciò a diffondersi la notizia che Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, avesse scomunicato Fidel Castro avvalendosi di un decreto del 1949 che vietava ai cattolici di appoggiare governi comunisti. Fu l'arcivescovo di Mostaffa a far circolare la notizia, insieme ad altri esponenti importanti della Curia, che volevano lanciare un segnale ostile al nascente centro-sinistra. L'autorevolezza di queste voci, trovo in un articolo del Messaggero, fece in modo che la leggenda della scomunica non venisse smentita dal Papa e che quindi fosse creduta da tutti, anche dallo stesso Castro, che aveva comunque abbandonato la fede cattolica e che dunque lo considerò un evento di scarse conseguenze. Fatto sta che tale atto in realtà non è stato mai effettuato dal pontefice. C'era, è vero, il decreto che formalmente non è mai stato revocato, ma che è nella sua sostanza un parere del Santo Ufficio, con il quale devono ritenersi scomunicati tutti gli iscritti al Partito Comunista. Ma non si trattava di una scomunica diretta del Papa, tant'è che 50 anni dopo, nel 2012, tale notizia fu smentita. Papa Wojtyla inizia il suo viaggio a Cuba come pellegrino della verità e della speranza, tanto che già durante il volo aereo che lo conduce da Roma a La Habana, dialogando con gli inviati che lo seguono per raccontare questo evento, dirà queste parole: «Voglio che mi dica la sua verità, come uomo, come presidente, come comandante della rivoluzione, e anche la verità sul suo paese, sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, su tutto quello che è importante per noi e per tutti. A me dicono sempre la verità e tra le altre cose auspico ancora una volta l'allentamento dell'embargo». L'inviato Fazzini, che è già a Cuba, intanto intervista il salesiano Don Bruno Roccaro, che dirà: «Comunque vada, il viaggio segnerà una svolta, lascerà una traccia indelebile». Insomma, c'è una grande attesa e una grande aspettativa su questo incontro. Ci si chiede che cosa accadrà e chi trarrà i maggiori vantaggi da questo viaggio. Luigi Geminazzi, giornalista e scrittore esperto di politica internazionale, presenterà il viaggio con questo titolo: «Dove egli arriva, qualcosa è sempre cambiato». Questa visita carica d'attesa viene definita da molti una sfida, un incontro-scontro tra l'uomo di Dio, che ha battuto il comunismo, e l'ultimo rivoluzionario d'Occidente, guerrigliero e coraggioso. Lo scrittore russo Bulgakov diceva che tutto deve ancora succedere perché nulla può durare in eterno. Una frase cara al Papa, venuto dall'Est, ma probabilmente sconosciuta all'ultimo rivoluzionario d'Occidente, che dei russi ha conosciuto il peggio. Al suo arrivo il 21 gennaio nella cerimonia di benvenuto, con una popolazione cubana entusiasta e in festa, Papa Wojtyla lancia l'appello profetico che resterà emblematico di questa visita. Possa Cuba aprirsi con tutte le sue magnifiche possibilità al mondo e possa il mondo aprirsi a Cuba. Naturalmente esprime l'auspicio con coraggio che la Chiesa possa disporre dello spazio necessario per la sua missione, che a Cuba svolge con un numero insufficiente di sacerdoti e in circostanze difficili. Inoltre chiede che la terra cubana possa offrire a tutti un clima di libertà, fiducia reciproca, giustizia sociale e pace duratura. L'intento di Giovanni Paolo II è il solito di sempre: infondere fiducia, rafforzare la fede e dare coraggio al popolo. A Santa Clara ribadisce la necessità che siano garantiti i diritti umani fondamentali e il diritto dei genitori ad essere i primi e principali educatori dei propri figli, insistendo sul punto che l'autorità pubblica non può sostituirsi ai genitori, scegliendone l'orientamento pedagogico e indirettamente rassicura Castro ad aprire le famiglie e le scuole ai valori del Vangelo, che non costituiscono un pericolo per nessun progetto sociale. Un terreno minato che il Papa non ha nessun timore a percorrere con un governo che su quasi tutto si dice pronto a dialogare, tranne su scuola, sanità e informazione. Il 22 gennaio vede la figura bianca del Papa percorrere i saloni tappezzati di rosso, accompagnata dal comandante che per l'occasione lascia nell'armadio l'uniforme militare, indossando un doppio petto. Il leader sorregge Giovanni Paolo II allungando il braccio, andando oltre quello che ha definito protocollo. Negli articoli dell'Avvenire si legge di una tenerezza reciproca e commovente, che per un attimo fa passare in secondo piano la contrapposizione tra il pontefice che aveva battuto il comunismo e il presidente dell'ultimo paese marxista rimasto nell'emisfero occidentale. Il colloquio privato dura 45 minuti. Un faccia a faccia tra un guerriero anziano e malato da cui continuava a sprigionarsi una grande energia spirituale, l'altro non più giovane, deciso a portare avanti cociutamente le sue idee socialiste. Un incontro che ha comunque lasciato tracce profonde. Si ipotizza anche una sorta di conversione in Fidel. È anche vero che Fidel non si è mai definito ateo e si è sempre tenuto informato sulle encicliche e sulle dichiarazioni più importanti del Papa, convinto della sintonia tra le sue idee sul capitalismo, mondo della finanza, globalizzazione ed ecologia e quelle di Giovanni Paolo II. Lo disse pubblicamente proprio nel corso della cerimonia di benvenuto del Papa, con questa semplice dichiarazione. Ho vissuto delle esperienze personali che mi permettono di apprezzare molti aspetti del suo pensiero. Nelle cerimonie di congedo, invece, il Papa dice il suo no all'embargo degli Stati Uniti, che colpisce i più poveri e ribadisce che Cuba non può essere isolata. Definisce le misure restrittive ingiuste e inaccettabili. Ricordiamo che quello contro Cuba fu un embargo commerciale, economico e finanziario, embargo ritenuto tra l'altro illegale da 29 risoluzioni dell'ONU, sentenziate negli ultimi 30 anni. Una giornata questa che ha fatto incontrare due personalità altamente carismatiche. Un viaggio, come dicevo all'inizio, che ha lasciato una traccia indelebile. Chissà poi se in quei 45 minuti si sono veramente raccontati le loro verità. Io vi auguro una buona settimana in compagnia di Radio Più. Ascoltiamo Daniele Silvestri con Cohiba.
se vai ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo, e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva?
Sospetto.